Canzian. Beh, intanto volevo dire, Vodafone è stata una delle primissime aziende in Italia a utilizzare lo smart working in modo massivo all'interno, e quindi in questo avete, come tutti i piloti, sperimentato benefici, problemi, eccetera. Adesso, alla luce di questa esperienza e anche delle tecnologie che oggi voi offrite, che cosa ti sentiresti di indicare, di suggerire anche alle pubbliche amministrazioni?
Ecco, buongiorno. Mariano, noi abbiamo iniziato a parlare di smart working più o meno nel 2011 e abbiamo fatto partire il primo pilot. Mi sentite? Forse ho la voce bassa perché l'aria condizionata in questi posti è stata impegnativa.
Ho fatto di tutto, guarda.
Vedo che su questo trovo ampia condivisione, diciamo, almeno su questo siamo
d'accordo.
Ecco, il primo pilot è partito nel 2012.
State più vicini, così vi scaldate.
Ed è stato un pilot che ci ha dato da subito un po' di sorprese. Abbiamo approfittato di un trasferimento in una nuova sede, non so se qualcuno di voi ha conosciuto il nostro Vodafone Village, questa nuova sede costruita con spazi molto ampi, con ridotto utilizzo di uffici chiusi, con sale riunioni luminose e con grandi tavoli, ha in qualche modo reso effettivamente facile lavorare in posti in cui persone che magari fanno attività diverse si trovano un po' in una modalità da isola della linea di produzione della Toyota, partecipano in modo creativo e collaborativo, che è una componente rilevante dello smart working, dell'aspetto culturale dello smart working alla costruzione di un progetto. Il Paolo, vi dicevo, ci ha dato delle sorprese perché tutti eravamo convinti che le prime colleghe sarebbero state quelle che avrebbero aderito con grande entusiasmo alla cosa, in particolare le mamme lavoratrici, che i ragazzi giovani avrebbero preso questa come una grande occasione di diciamo, distribuire la loro attività anche al di fuori dell'ufficio, e invece il risultato dei primi sei mesi che abbiamo iniziato a misurare da subito era che le nostre colleghe in realtà sono state più resistenti, e quindi sono stati i maschietti ad avere un maggior utilizzo fin dall'inizio dello smart working, del lavoro da casa e del lavoro connesso, e che le fasce di età prevalenti sono state quelle dai 36 in su. Ci siamo chiesti un po' quali fossero le ragioni. La prima ragione è che i ragazzi molto giovani spesso non avevano un posto alternativo all'ufficio dove stare, perché magari condividevano l'appartamento con altri ragazzi e non avevano spazi adeguati. E le signore volevano capire, le mamme volevano capire un po' come sarebbe andata. Ecco, in realtà oggi nel 2017, dopo un'adozione che è diventata ormai totale, cioè da un bel po' di tempo non siamo più in questo pilot, quello che vediamo...
Ci manca ancora il contact center, Alessandra.
Ecco, sì, ci arrivo. Quello che vediamo è che su più o meno i 3.500 colleghi che per ruoli sono stati autorizzati ad utilizzare lo smart working, rimangono alcune fasce, non so, i manutentori, piuttosto che alcune persone che per ragioni di sicurezza o di operatività devono essere collegate alle piattaforme che utilizzano e che controllano, però su 3.500 colleghi sono circa 2.900 quelli che hanno utilizzato lo smart working negli ultimi 12 mesi, quindi un 80% che dice che sostanzialmente c'è un'adozione totale. La distribuzione fra uomini e donne è sostanzialmente equivalente, ecco, quindi questo significa che la iniziale incertezza, insicurezza delle colleghe è stata vinta, oggi non c'è sostanziale differenza. Anche le differenze fra età sono state superate, questo a voler dimostrare proprio che l'adozione è un'adozione a livello di maturità. Negli ultimi 12 mesi sono stati 70.000 i giorni e le giornate lavorate in smart working, che significa 140.000 viaggi in meno, per seguire un po' il tema della prevenzione degli infortuni in itinere. Che significa circa 500.000 di tonnellate di CO2 risparmiate proprio sempre in questi viaggi, che mi rendo conto in una Milano molto complicata da questo punto di vista forse non sono tantissime, però se non fosse l'iniziativa di singoli ma fosse un movimento generalizzato, ecco, nelle famose rush hour ci sarebbe un impatto molto più basso dovuto ai residui degli idrocarburi. Anche soldi risparmiati, perché di fatto in termini di energia risparmiata sul luogo di lavoro abbiamo stimato circa 1000 kilowattora, che significa circa 150.000 euro. Ecco, anche qua potrebbero essere pochi soldi per una grande pubblica amministrazione o per una grande multinazionale come la nostra, però siamo in un periodo in cui tutto conta. Ecco, un'altra area di risparmio è il notare che la distribuzione all'interno della settimana delle giornate di smart working, con una piccola polarizzazione al venerdì, credo possa essere comprensibile, in realtà è più o meno distribuito intorno al 12-15% in tutte le giornate della settimana. Questo cosa ci dice? Ci dice che sostanzialmente l'occupazione degli spazi normalmente è il 12-15% in meno di quello che è l'organico effettivo. E nel nostro caso, ma credo che con una variabilità che può essere legata magari al fatto che l'azienda o l'amministrazione possa avere l'ufficio in centro piuttosto che in periferia, una postazione di lavoro costa circa 5.000 euro all'anno. Ecco, questi soldi possono essere risparmiati e in parte reinvestiti nelle soluzioni che possono essere messe a disposizione del lavoratore per fare in modo che la sua esperienza di smart working sia un'esperienza piena. Non ripeto la descrizione che ha fatto il mio collega delle tecnologie, diverse componenti di connettività che sono necessarie. Secondo noi è fondamentale avere la connettività ultra broadband a casa, perché il fatto di lavorare in un posto che è un posto di comfort, nel quale si sente il lavoratore si sente a proprio agio, è importante da un lato per la sua creatività, per il suo benessere psicofisico, e dall'altro anche per la sua sicurezza. Sento abbastanza forte la responsabilità del mettere a disposizione, ormai grazie alla nostra rete 4G e agli investimenti che abbiamo fatti, che sono stati molto consistenti, degli strumenti che ti permettono di andare in vettura, guardare il tuo maledetto iPad, rispondere al telefono e distrarti da quello che stai facendo. Ecco. Quindi per noi è fondamentale che ci sia una componente anche fissa. È fondamentale, per forza di cose, il driver della mobilità è un driver rilevantissimo, però come vi dicevo sta anche nella responsabilità poi dei manager il controllare, certo, il fatto che l'adozione dello strumento avvenga in modo consapevole e sicuro, per evitare di avere l'effetto contrario.
Alessandro, Riccardo, io penso che, sfruttando il fatto che entrambi siete qui, io credo che sarà importantissimo il fatto che cominci a essere un'offerta, anche magari con convenzioni, cioè mettere i lavoratori in una condizione di poter scegliere, di poter avere poi dei sistemi, contratti, device che siano unificanti, convergenti e semplificanti rispetto alla loro.
Secondo me è già così, cioè siamo già molto vicini a questi. Una componente che è importantissima dal nostro punto di vista è la componente del video. Ormai c'è l'infrastruttura di accesso che permette di trasmettere il video con la qualità che dà prossimità, dà vicinanza, e anche questo è un aspetto importante per evitare quello che la dottoressa Parrella diceva: non c'è la separazione, non c'è l'alienazione, cioè la persona deve lavorare da casa o da dove ritiene di lavorare, con la possibilità di avere un contatto visivo con i propri colleghi e di sentirsi parte e partecipare alla vita dell'azienda così come se fosse seduto a fianco al suo collega. E al video si aggiungono ovviamente gli strumenti di collaborazione per poter lavorare in modo condiviso sui documenti. E questo è un aspetto ulteriore che viene chiesto al manager, che deve superare nella gestione delle risorse dei collaboratori appunto la tripletta spazio, tempo e compito, e essere un po' più coach nel aspettare, richiedere, stimolare il risultato. Al manager viene anche chiesto di non sfondare la vita privata, ho usato un termine forse non, ma che dà l'idea di non sfondare la vita privata del collaboratore. E come livello ulteriore, superiore agli strumenti di collaboration, siccome alcune attività anche fatte in smart working hanno come componente intrinseca un certo grado di rischio sul lavoro, chi fa attività di manutenzione, noi abbiamo i colleghi che fanno le manutenzioni sulle antenne, ma in ogni settore, in ogni amministrazione c'è chi fa la manutenzione del patrimonio pubblico. Ecco, ci sono degli strumenti di connettività che permettono di capire, noi li usiamo in modo sistematico, se se l'uomo, se il dipendente è caduto, se si trova, se si sente bene, addirittura possono monitorare il suo battito cardiaco, la inclinazione del suo corpo per capire se è in una situazione di comfort o meno, in modo, ecco, che la remotizzazione del dipendente non sia in nessun caso una rinuncia a delle tutele della suo modo di lavorare. Arrivo e convergo. Ecco, con l'arrivare delle nuove generazioni, io ho la fortuna di avere fra i miei collaboratori persone molto giovani, persone che sono nate, a volte gioco perché cito telefilm o spot pubblicitari che sono probabilmente precedenti a quando loro ancora non erano nei piani dei loro genitori e non ridono alle mie battute nonostante sia il suo capo e quindi dovrebbero farlo. Ecco, se noi vogliamo attirare e trattenere questi ragazzi giovani, dobbiamo dare un nuovo modo di lavorare. Non è essere gentili nei loro confronti, è una situazione di necessità nell'azienda privata per avere un meccanismo di successione efficace che ci consente, ci garantisca di avere fra 4-5 anni dei talenti che lavorano con noi. Ecco, questo vale per le aziende private, credo che sia altrettanto, forse ancora di più importante per le aziende pubbliche. Quindi, ecco, l'invito è quello di utilizzare le convenzioni. Le convenzioni mettono a disposizione dei meccanismi di acquisto che già possono abilitare la piattaforma per far partire il progetto di telelavoro, il progetto di smart working ed evolvere appunto il vostro modo di interagire con i vostri colleghi.
Grazie.